17:37 minuti 30 secondi, è entrata qui in studio la scrittrice del romanzo del giorno, Marta Zura Puntaroni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Grande era onirica, pubblicato dalle edizioni Minimum Fax. C'è questa ragazza? Sì, ragazza, in copertina, che si sta immergendo in un acqua, liquido, comunque si vede che è molto presa da sé, ma contemporaneamente si sta anche in un certo senso, no, l'acqua poi la rispunterà, la ributterà fuori. Qui in questo momento è proprio dentro una grande era onirica, mi sa. No?
Sì, quella lì è la foto di copertina, ci piace molto, sia a me che alla casa editrice, perché è la foto di un fotografo giapponese, Tomohide Ikeya, che fa soltanto fotografia subacquea. E quando ho pensato al libro, pensavo a questa foto in maniera ricorrente, perché sai, è sia l'immagine di una persona richiusa su se stessa, ma anche una posizione fetale di una persona pronta alla rinascita, quindi secondo me rappresenta bene il libro.
Appunto, è il momento in cui probabilmente si è appena gettata nell'acqua, sta entrando profondamente, vediamo tutto, no, il ribollio dell'acqua sopra di lei, però sappiamo che alla fine, arrivato al fondo, si darà un colpo di gambe. Cos'è la grande era onirica? No? Ricorre nel libro, poi ne descriveremo alcune, ma per far capire intanto la situazione in cui si trova Marta, il personaggio di questo romanzo.
Le grandi ere oniriche, allora, io quando ho iniziato a scrivere il libro ho pensato primariamente, la prima cosa che è venuta è stata questa idea della grande era onirica, nel senso, io mi sono trovata a scrivere un pezzo che ancora non era romanzo, non sapevo esattamente cosa fosse, che è poi il secondo capitolo del libro, che inizia proprio dicendo: ci sono quelle che io chiamo le mie grandi ere oniriche.
Quindi in realtà quello è l'inizio del libro, almeno nella testa della scrittrice.
Nella testa della scrittrice, sì, sotto certi punti di vista, quello poi c'è un prologo diverso, però quello che l'inizio esatto a livello cronologico di quello che è stato scritto è quel pezzo lì, che è stato scritto senza sapere cosa sarebbe diventato, di notte alle 3 di notte, perché io, come penso molti scrittori, scrivo di notte perché di giorno c'hai altre cose a fare. E da lì sono venute fuori, cioè ho descritto la prima grande era onirica e poi mi sono resa conto che c'erano altre grandi ere oniriche di cui parlare.
Che aspettavano di essere raccontate. Ma cos'è l'era onirica? Allora, diamo un'indicazione ai nostri ascoltatori.
La grande era onirica, di base, il libro parla di una esperienza con la depressione e di un'esperienza con gli psicofarmaci.
E la psicoterapia.
E la psicoterapia, sicuramente. E quello che è affascinante di prendere i psicofarmaci è che tu non devi leggere i bugiardini, perché nel momento in cui tu prendi in mano il bugiardino ti rendi conto di tutte quante le controindicazioni, tutto quello che potrebbe, quello a cui veramente è dovuto il farmaco, perché la psicofarmacologia è un'arte e dosare le sostanze è una cosa che non fai a seconda dei bugiardini. I psichiatri solitamente si regolano per conto loro, quindi quello che leggi sul bugiardino non è sempre vero e può mandare effettivamente in panico un paziente.
Non vanno mai letti i bugiardini.
Non vanno mai, infatti.
Neanche per i cerotti.
Esatto, nemmeno l'aspirina, perché ti dice che
l'aspirina non ne parliamo, ma i cerotti.
Muori sicuramente. Quindi la cosa che era bella è che ho preso questo primo psicofarmaco che era il Fevarin, apro il bugiardino.
Quindi allora qui sì. Marta Zura Puntaroni, entriamo subito. Qui stiamo parlando di Marta personaggio del romanzo, o Marta la scrittrice del personaggio?
Allora, Marta, la...
Quante Marte ci sono in questo studio?
Ce ne sono due, Marta protagonista e Marta scrittrice.
Marta, siamo in tre qua dentro oggi.
Siamo in tre oggi. Marta protagonista sicuramente coincide parzialmente con Marta scrittrice, però non nella sua totalità. E sicuramente la parte che coincide è la parte che parla della depressione, la psicoterapia. Poi...
Questo sarebbe anche divertente. Pfizer, prega per noi. Bayern, prega per noi. Sanofi, prega per noi. Abbott, prega per noi. Sono tutte grandi industrie farmaceutiche. E prega per noi perché, appunto, il libro, dicevamo, un libro molto, anche in alcune pagine, anche molto doloroso, però anche divertente, perché questa figura, questa Marta, almeno la Marta che troviamo nel libro, io non so la Marta che lo ha scritto, un po' ci gioca con la sua sofferenza, un po' ci si crogiola, però c'è sempre con un piede dentro ed un piede fuori, ecco, quindi può anche pregare per le case farmaceutiche.
Sì, c'è sempre una capacità di autoanalisi esterna, per cui Marta protagonista si guarda come Marta scrittrice, ci sono vari livelli, una scatola cinese di sguardi l'uno sull'altro che cercano di analizzare quello che succede, e quindi ci sono momenti effettivamente ironici, anche se magari possono non essere compresi sempre al lettore, momenti in cui si lascia un pochino andare. Però ti dicevo, la cosa bella è che su questi bugiardini, tra tutte quante le varie, i vari drammi che ti possono capitare, che ce ne sono tantissimi, c'è questa cosa che è una controindicazione minima, che è l'attività onirica alterata. Ti dicono che se tu prendi certi psicofarmaci puoi fare sogni differenti o puoi non fare sogni, o insomma ti cambia la maniera in cui vivi la notte. E questa cosa mi ha affascinato, mi è rimasta dentro per diversi mesi finché non ho iniziato a scrivere Grande era onirica.
E quindi stiamo dicendo che questo libro che abbiamo fra le mani, che ho fra le mani in questo momento, è un sintomo.
Sì, in poche parole sono tutti quanti sintomi, o meglio tutte le controindicazioni dei farmaci, tutte quante le reazioni ai vari farmaci subiti durante la terapia subita, perché la psicofarmacologia è un'arte, quindi ogni 2-3 settimane, soprattutto all'inizio, ti vengono cambiati i medicinali per essere ben calibrati, per essere ben dosati, e quindi ogni volta cambi pasticca e cambi esperienza, che effettivamente a livello di autoanalisi e di scoperta del sé è una cosa molto affascinante.
Quando una specie di avventura. Per questa stessa ragione la scrittura di questo romanzo è appunto, sì, certo è scandito, ci sono anche degli episodi, ci sono degli incontri, però la sensazione alla fine della lettura è che sia un tutt'uno, sì, ci sono dei punti, ci sono delle virgole, ci sono dei paragrafi, ci sono delle interruzioni, però rimane sempre come se fosse un movimento, un movimento continuo.
Sì, cioè, non so se è stata una scelta stilistica consapevole o meno, nel senso, io mi sono trovata a voler scrivere a quella maniera, poi con la casa editrice c'è stato un lavoro naturalmente di limatura e così via, però era quella la maniera in cui volevo scrivere e sono riuscita a scrivere, a pubblicare a quella maniera, cosa che in Italia non è così immediato pubblicare un libro come il mio, come esordio.
Come naturalmente. Sì,
perché certo. Non è un libro a livello di stile e di struttura semplice, è un libro che ha poca trama se effettivamente siamo interessati alla trama, ha uno stile che non è lineare se effettivamente siamo interessati allo stile lineare, quindi si poteva pensare che per un pubblico più ampio non fosse così fruibile, ma che restasse un prodotto di nicchia. Quindi per Minimum Fax è stata pure una scommessa, come lo è per tantissime case editrici, scegliere di pubblicare qualcosa che non è puramente mainstream e che non tenda solamente a intrattenere il lettore, perché secondo me ormai c'è questo problema che, mentre per tutte quante le altre arti, guardiamo i telefilm, guardiamo i film, guardiamo qualsiasi altra cosa, il fruitore è preso a un livello altissimo e viene portato a un livello ancora più alto, mentre invece per la letteratura c'è questa tendenza ad abbassare sempre un pochino il livello nella paura che il lettore non sia capace di gestire il libro, che, oh mio Dio, se non c'è il colpo di scena poi, poverino, magari smette di leggere e così via. Mentre invece...
Oh, sì, è vero, però mettiamoci anche nei panni... Se c'è un lavoro difficile, sono tanti lavori difficili, ma oggi... Produrre ricchezza vendendo libri non è veramente semplice.
Ma infatti io sono
qui
molto...
Qui dentro c'è industria, c'è carta, c'è tipografia, c'è redazione, c'è intelligenza, c'è avventura. E allora, certo, uno dice sì, la cultura è un'altra cosa, ho capito, ma anche l'affitto, anche la luce, anche
quello... No, sono d'accordo e sono consapevole che il mondo editoriale italiano si trovi in grosse difficoltà, però non è lavorando al ribasso che secondo me ottieni qualcosa. Cioè, nel senso, magari sul breve periodo sì, però sulla lunga distanza è difficile.
Ma tanto il breve periodo ho pagato l'affitto.
Sì,
sul lungo periodo
sì.
Vedremo se lo pagheremo.
Dici guarda.
Allora, comunque, in questo libro noi siamo dentro la testa di Marta. Appunto, dicevo, la scrittura è molto mimetica di questi movimenti, anche degli alti e dei bassi, no? della farmacologia, che sono momenti di down, momenti anche di esaltazione. E... seguiamo questi movimenti, questo periodo, questo essere Marta nelle sue diverse grandi ere oniriche, che possono essere con dei farmaci, che possono essere con delle sostanze, con l'alcol, martini, ma possono essere anche con degli amori, come se ci fossero dei periodi di fissazione.
Sì, allora, grande era onirica, se tu guardi, se lei guarda, mi hanno detto che a Fahrenheit devo dare lei, scusatemi, grande era onirica, se lei guarda la copertina, il titolo non è scritto in ordine, ma è scritto una parola dopo l'altra per formare una precisa sigla che è Geo. Geo perché era l'abbreviazione che utilizzavamo io e il mio editor quando ne parlavamo, perché dire ogni volta grande era onirica risultava drammatico. Inoltre il magazziniere della Minimum Fax ha un problema con l'R moscia, quindi era molto soddisfatto il fatto che potesse dire semplicemente Geo e non grande era onirica. Inoltre c'è in tutto quanto il libro, secondo me, questo tentativo del discorrere dell'essere umano come se fosse un pianeta, nel senso di espandere la vita di qualsiasi essere umano e trovarci delle grandi ere come potrebbero essere quelle un pianeta, quindi la grande era, mi dicono perché grande era, perché la grande era glaciale,
Pleistocene, Pliocene, Cretaceo.
Esattamente.
Naturalmente però, almeno il modo in cui ce la racconta la storia della biologia, la storia della, anche della zoologia, queste ere poi vanno a finire da qualche parte. Dove vanno a finire? Cioè, anche se non è così, però messa come ce la sta dicendo lei ora, Marta Zura Puntaroni, è come se ci stesse dicendo che in questo romanzo in realtà c'è un punto di arrivo, cioè questo flusso poi alla fine si arresta, deposita da qualche parte.
Il punto arrivo è sempre l'adesso, nel senso che anche ora ci troviamo in un momento storico e geologico in cui ci troviamo,
certo,
a guardare dietro e dare nomi ad altre cose.
Come se le aree geologiche segnano grandi cambiamenti. Prima ci sono i dinosauri,
esatto,
però non ci sono più, non ci sono le piante, ci sono le piante, non hanno le ali, hanno le ali.
C'è
il Sapiens.
Non c'è acqua.
Qui che sapiens troviamo alla fine di questo libro?
Troviamo un Sapiens che più consapevole di sé, ma più che la consapevolezza di sé, che è più aperto verso l'esterno.
Sì, perché no, in tutto il libro, in realtà, non manca di consapevolezza questa figura.
No, non manca mai di consapevolezza, però manca di apertura verso l'esterno e soprattutto di autoindulgenza. Molti hanno detto che è un libro spietato, che Marta è un personaggio spietato, e soprattutto mi hanno detto è molto spietato nei confronti del prossimo.
Degli altri personaggi. Chiunque, anche in questo caso, chiunque sta male tende un po' a esagerare il proprio dolore e a sottostimare quello degli altri. Forse questo, il passaggio è questo.
Ma sì, però la Marta comunque non va avanti senza effettivamente, cioè sì, magari sottostima, nel senso vede le meschinità del prossimo, però è capace anche di analizzare le sue. Arrivata alla fine del romanzo, Marta protagonista riesce sia a perdonare le sue meschinità che a perdonare quelle degli altri, cioè una certa indulgenza che le permette di riabbracciare, diciamo, il mondo in cui si trova a riuscire. Perché
forse perché non erano meschinità, semplicemente siamo esseri umani.
Esattamente, c'è questa tendenza comunque al perfezionismo di Marta sotto certi punti di vista, a voler essere perfetta, a analizzare gli altri senza pietà. E diciamo che ritorna alla fine questa pietà, questa consapevolezza che l'essere umano ha dei difetti e lei stessa ha dei difetti.
Quindi la Marta che troviamo qui era un po' una ragazzina.
Sicuramente, cioè nel senso, tutti quanti l'hanno definito, cioè se vogliamo fare proprio la critica letteraria classica, un Bildungsroman, che comunque il Bildungsroman, il romanzo di formazione, è quello che passa dalla descrizione dell'adolescenza, o meglio degli anni di formazione, gli anni di crescita, quindi passare da giovane a adulta.
Ci sono varie figure che incontra Marta durante in questo periodo in cui appunto è così presa da questa sua condizione di infelicità, di depressione. Alcune sono più importanti di altre perché sono anche evidenziate graficamente. Ad esempio c'è l'altro, oppure c'è il... Non si chiama il professore, lo psichiatra?
Lo junghiano.
Lo junghiano, varie...
Ci sono varie personaggi che sono soprattutto...
Ma parliamo dell'altro.
L'altro. L'altro è un... È
l'altro
uno...
rispetto a chi?
L'altro rispetto... a Marta protagonista.
Poeta.
No, l'altro rispetto a Marta protagonista e l'altro rispetto a... comunque è un personaggio maschile, come sono per buona percentuale personaggi maschili. E io all'inizio quando mi chiedevano del libro, perché la cosa bella è che tu quando scrivi un libro sei convinto di aver scritto una cosa, poi passa il tempo, vai alle presentazioni, ti intervistano, parli con i lettori e scopri di aver scritto tutt'altro, cioè che la verità nascosta nel libro era un'altra. E così, mentre io prima pensavo fosse un libro che parlava di un'esperienza di malattia, della psicoterapia, della psicofarmacologia soprattutto, mi sono trovata ad avere a che fare con un libro che parlava soprattutto d'amore nei confronti del padre. Cioè quello che veramente è il libro è un libro che parla d'amore nei confronti di una figura paterna enorme, fortemente autobiografica, difficilissima a gestire, che amava molto questa figlia, ama molto questa figlia ma non riesce a dimostrarlo, una figlia che ama molto il padre ma non riesce a capire l'amore del padre e che si trova quindi ad affrontare qualsiasi relazione con altri uomini in maniera disfunzionale. L'altro è soltanto...
Ecco allora perché altro
esatto.
Rispetto a questo... No, io cominciando a leggere stanotte pensavo, ma per altre letture diciamo precedenti, ci vedevo subito una specie di riferimento lacaniano, l'altro, questo generico altro, che invece no, è proprio un altro, l'altro rispetto a papà.
L'altro, sì, esatto, sono tutti quanti...
Direbbe che Lacan invece che anche papà è l'altro.
Anche papà, da una parte è l'altro come maschile in generale per una donna, dall'altra parte l'altro è l'altro rispetto
comunque
a
comunque questi
padre.
Altri, il poeta, lo junghiano, e poi c'è quell'altro che è meno bravo dello junghiano...
Il vecchio argentino,
ci
sono
argentino.
Molti.
sono tutte figure maschili, questo sì, possiamo dirlo, almeno in questo romanzo, sì, non particolarmente generose, come se fossero a un certo punto, non si accorgessero che questa figura ha bisogno non tanto di aiuto, perché tutti abbiamo bisogno di aiuto, quanto è come se non cogliessero questa, appunto, questa domanda che c'è dietro
questo
ogni suo...
Questo desiderio
d'amore,
ogni
volta in realtà...
Sì, ma alla fine
ci vedessero altro.
Quando la classica cosa che capita quando vai dalla psicoterapeuta e che hai avuto l'ennesimo uomo bastardo nella tua vita, o quello che ti dicono le amiche è che te lo cerchi. E da una parte non è vero perché nessuno si cerca nulla, dall'altra parte è vero perché comunque non facciamo altro che, come dire, riproporre i rapporti che abbiamo avuto da piccoli.
Se lei ha una storia con l'altra, non ce l'ha con quell'altro, e se quell'altro l'ha scelto, qualche ragione ci sarà.
Quindi c'è questo padre che Marta vuole un amore specifico da quel padre, un amore che sia manifesto.
Certo, pure sto padre, chissà come ha gestito questa Marta, questo padre. Vogliamo spendere una parola?
Il padre quale? Il padre vero o il padre del romanzo?
Ha detto lei che siamo in tre in questo studio.
Sì, siamo in tre, però adesso se mettiamo pure i padri ce ne sono, cioè inizia ad affollarsi e fa caldo, quindi...
Allora, no, cioè... giusto per darvi un'idea di come scrive la scrittrice, diciamo, questa idea, appunto, flusso, questo movimento, immagini, per quasi tutta l'infanzia ho avuto paura di tutto, i ragni, i mostri sotto al letto, i mostri in fondo al letto, con me, nelle mie stesse lenzuola, il buio, la morte di mia madre, le scale, i boschi, le porte socchiuse, quelle chiuse e anche quelle aperte, gli specchi, le Barbie, il diavolo, le cavallette, gli scheletri, i furbi, questo non sono riuscito a capire cos'è, le chiese, le squali, le tombe, le radici di certi alberi, mio nonno, mio padre, di notte mi svegliavo terrorizzato, e il sonno pesante di mia madre mi lasciava sola per infiniti minuti a chiamare aiuto. Appunto, come se questa scrittura quasi inseguisse il lettore. Ma
sì.
Cosa sono i furbi con la Y? Con la Y?
I furbi, tutte quante le persone che sono nate negli anni '80 lo sanno, sono degli orribili oggetti della Hasbro, che erano dei peluche pelosi. Okay? Che avevano però una specie di becco e parlavano, cioè erano dei robottini meccanici ricoperti di pelliccia che andavano tantissimo negli anni 80-90. Il problema è che erano terribilmente simili alla versione buona dei Gremlins. Non so se lei ricorda il film I Gremlins.
Andiamo avanti.
Ok, comunque erano i Gremlins, erano questi pupazzetti meravigliosi che un ragazzino trova un giorno per caso, li porta a casa e scopre che se gli dà da mangiare dopo mezzanotte si trasformano in terribili mostri che distruggono completamente casa. Quindi i furbi mi hanno sempre profondamente inquietato.
Allora, è piena di paura, no? Sì. Marta, abbiamo capito che in queste paure un po', dicevamo all'inizio, un po' ci capita, no? Una paura di quello o di quell'altro, un po'... se le va a cercare queste paure, non sempre incontra degli uomini che le aiutano, però forse qualcuno anche le incontra. Questo cadere dentro, torniamo in questo momento alla copertina del libro, abbiamo seguito finora Marta nel suo andare a fondo, però poi qualcosa la respinge su. Cos'è che le aiuta a tirarsi su e immaginiamo uscire dall'acqua?
Marta, cioè per Marta scrittrice è stato sicuramente il lavoro sul libro, cioè la possibilità di scrivere questo libro è stata di grosso aiuto per comunque una maggior consapevolezza, una realizzazione. Per Marta protagonista è il momento in cui si trova a tornare a casa, ovvero lei vive a Siena, tutta buona parte del libro si svolge a Siena, a parte alcuni flashback sull'infanzia che si svolgono nelle Marche, e Marta si trova a tornare nelle Marche nel periodo di poco successivo al terremoto. E vedendo la devastazione
il dolore altrui, uno
del paese natale, soprattutto consapevole che non era così richiusa su se stessa, che non se n'era resa conto, ritornando in questo grembo materno però completamente devastato, ha una nuova consapevolezza e riesce a riprendersi.
E a quel punto, no, di fronte a altri dolori, forse un po' più oggettivi, relativizza il proprio, possiamo dire a quel punto... Quella Marta che troviamo in questo libro, in Geo, grande era onirica, non c'è più.
No, c'era e c'è stata un'evoluzione, c'è qualcosa ancora, però sicuramente è ormai diventata una persona altra, è anche un personaggio altro.
Ora torniamo alla Marta che è qui in studio a Roma. In questo senso questo libro doveva scriverlo proprio per liberarsene però.
Allora, io non sono una grande fan dell'idea di scrittura salvifica, nel senso che se la scrittura salvasse tanta bella gente come David Foster Wallace, Hemingway e la Woolf non avrebbero fatto la fine che hanno fatto, ma sicuramente c'era più che uno scopo salvifico, un'urgenza nello scrivere, non che abbia aiutato, ma doveva essere scritto.
Allora, Geo, in realtà grande era onirica, Marta Zura Puntaroni, pubblicato da Minimum Fax, è il libro del giorno oggi a Fahrenheit. Grazie Marta.
Grazie.
Saluti anche quell'altra.
Saluto anche Marta, i babbi, tutto quanto.
Tutti quanti. Naturalmente è il libro del giorno a Fahrenheit. Ricordate, potete scaricarlo, riascoltarlo in podcast andando sul sito del nostro programma fare.rai.it.